due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in questa puntata nuova di Due Bianconeri. In questo inizio settimana andremo ad analizzare naturalmente tutto da quello che potrebbe essere, speriamo in mercato che si possa chiudere questa settimana qualche trattativa di quelle diciamo impostate da anni, e parleremo naturalmente degli sfrascelli della nazionale, delle decisioni clamorose di Malagò, Maldini, Leonardo, il no di Pirlo, insomma di quello che è uno scenario imbarazzante del calcio italiano che qualcuno aveva anticipato anni e anni e anni fa. Parleremo naturalmente anche di questo, ma permetteteci come Radio Bianconera di cominciare anche la trasmissione 2 in Bianconero con una carezza e un abbraccio a Luciano Spalletti per la scomparsa della madre Ilva, scomparsa a 93 anni. Sappiamo quanto fosse legato, non che ci sia chi non è legato alla mamma, insomma quanto fosse legato Luciano Spalletti alla mamma, quanto spesso raccontava un po' gli aneddoti d'infanzia con la mamma che appunto cuciva il bandierone della nazionale dopo la vittoria 4-3 sulla Germania, e che lui conservava come un ricordo dell'infanzia e del passato. Quindi immaginiamo il dolore di Luciano Spalletti in queste ore, gli siamo vicini e naturalmente immagino gli siate vicini anche voi. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia per quest'altro pomeriggio insieme, che vivremo anche con le voci di Andrea Valentini alle 17.35, con Luca Gramellini alle 18.35. Nel mezzo soprattutto ci siete voi, io a fare da tramite così con i temi da anticipare. Allora, cominciamo un attimo dal disastro della nostra organizzazione calcistica italiana. Come sapete bene, insomma, si stava alla salta Gravina, si risolveranno i problemi, boh, e noi dicevamo, beh, diciamo che più che andare a costruire sulle macerie, bisognerebbe fare una bonifica per vedere magari qualche cambiamento reale e concreto. La bonifica c'è stata? No, si è costruito sulle macerie, cioè fuori un presidente federale, dentro un altro presidente federale. Sono partite le riforme? No, ovviamente presto, ma se ne è parlato concretamente? No, ovviamente. Riunione federale oggi, riunione federale domani, se ne parlerà, ma all'ordine del giorno la priorità era il CT della nazionale, mentre vediamo che altrove esce Deschamps, entrerà Zidane, in Germania puntano, esce Nagelsmann, puntano su Jürgen Klopp, sempre al meglio, sempre in crescita, sempre per cercare di migliorare le cose. In Italia già c'era un po' un casting di nomi improbabili che si passavano da Conte a Mancini fino ad arrivare a Pirlo, poi all'improvviso l'idea cervellotica: aspetta, facciamo una cosa, scegliamo intanto un direttore tecnico, Paolo Maldini, mi va bene, a me va bene, io lo volevo addirittura come presidente federale, pensate un po', però lui poi dice: io voglio il consigliere Leonardo che lavori con me, va bene, concesso. Malagò che dice: oh, tranquilli, noi lavoriamo con la condivisione, la nostra filosofia è quella della condivisione, condivideremo ogni scelta, non ci sarà scelta mia non condivisa con loro, non ci sarà scelta loro non condivisa con me. E non è così, perché poi a un certo punto si è visto tentativo per andare a prendere Ancelotti e non lo potevi fare perché sotto contratto con la nazionale brasiliana, bang, un no da Ancelotti. Bah, immaginati che insomma i rapporti tra Ancelotti e Leonardo erano già abbastanza critici ai tempi del Paris Saint Germain. Io si narra, si dicesse a un certo punto nella separazione poi dei due dal progetto del Paris Saint Germain, e quindi si sapeva che tutto sommato avrebbe detto no grazie, e no grazie è arrivato. Poi no, ma noi puntiamo sempre in alto, puntiamo in alto, per noi Guardiola è il top del top del top. Guardiola che già in un primo momento ha detto: guarda, non me lo chiedere, mi metti in difficoltà, io preferirei di no, te lo chiedo ufficialmente in amicizia, tutto a papà, vabbè ci penso, sì ci ho pensato, no, no non vengo perché ho problemi familiari, cioè motivi personali, e ti dico di no. Ok, terza scelta Pirlo, e già qui tu dici: io non è che mi accollo una decisione, piaccia o non piaccia, scelgo Pirlo a prescindere da tutto e tutti, per me è la prima scelta, no, diventa la terza scelta. Poi che esce fuori che Pirlo è testimone all'ambassador di una nota casa, diciamo, di scommesse russa, e apriti cielo, comincia naturalmente a diventare una questione politica, che immaginerete bene se fosse stato Guardiola e avessero detto: oh, però c'è questo problema, non ti preoccupare, lo risolviamo. In Italia non se ne sarebbe magari parlato, beh, qui squiglie, si risolve, annaggia Pep, chiappa a Peppa, hai sbagliato, non lo dovevi fare, disdici questo contratto, rompi ogni tipo di accordo, sei nostro CT e sarebbero stati tutti felici e contenti. Siccome Pirlo è un nome che chiaramente non esaltava e più, è diventato anche la via, la strada, la scorciatoia per dire no, ma c'è questo problema qua, bisogna risolverlo, basta, Pirlo no. Pirlo che aveva già mandato, scritto un post sui suoi canali social di ieri, in cui non aveva detto in realtà che gli avevano comunicato che non era più tra i candidati, poi l'ha corretto in nottata e questa mattina è uscita la versione corretta con la scritta ieri comunque mi hanno comunicato che non sono più tra i candidati, figura clamorosa. Lo stesso Abodi, ministro Abodi, che comincia a dire ma qua c'è una figuraccia, bisogna rimediare, Malagò non ha detto nulla perché stava andando al Consiglio Federale, ha detto guardate c'ho 5 minuti, sono andato al Consiglio Federale, non parlo, ma ha detto Abodi che è stata fatta una figuraccia, rimedierete, lui dice sì, vediamo chi l'ha fatta la figuraccia, dipende da chi l'ha fatta, quindi volano stracci, non è neanche cominciato il rapporto, tra l'altro non c'è condivisione evidentemente tra le scelte di Maldini, Leonardo e Malagò, perché evidentemente Malagò forse si auspicava altre soluzioni, Maldini e Leonardo altre. Poi altro punto da mettere chiaramente sul tavolo è il fatto che chiaramente se tu decidi che Leonardo deve lavorare per la nazionale, Leonardo, che Maldini deve lavorare per la nazionale con o senza Leonardo e che deve avere lui il compito di fare delle scelte, poi gliele fai fare, non è che decide Marotta chi deve essere l'allenatore della nazionale, non è che la Lega di Serie A deve andare a dire no però scegliamo noi, allora che l'hai presa a fa Maldini e fa bene lui a dire allora faccio un passo indietro, tant'è che potrebbe esserci il passo indietro. Quale sarà il nome nuovo, ragazzi? Sì signore, voi non ci crederete, ma è uscito fuori nel roster di quelli che possono essere anche Thiago Motta. Io qua mi fermo. Ho fatto un attimo la sintesi di quello che è successo nelle ultime ore, che peraltro voi sapete molto bene. E ritorno indietro nel tempo, entro nella mia DeLorean di Ritorno al Futuro, carico l'anno 2012, ottobre 2012, la DeLorean parte, torno indietro, assemblea degli azionisti Juve, un signore di nome Andrea, di cognome Agnelli, professione presidente della Juventus Football Club, cominciò a dire guardate che qua se non si mette mano a un progetto di riforme immediato nel calcio italiano a partire dagli stadi, dai settori giovanili e dalla riforma dei campionati, qua finiremo non male, malissimo. Era l'ottobre del 2012. Naturalmente nessuno voleva dare credito a Andrea Agnelli. Ma ti pare che un Agnelli viene a spiegare a noi come funziona il calcio? Ti pare che un Agnelli ci deve spiegare a noi come deve andare avanti l'industria calcio? E allora Andrea Agnelli dice vabbè, fate come volete, mi volete sassentir bene, non mi volete sassentir, io quel modello che vi consiglio di applicare al calcio italiano intanto lo applico alla Juventus e mi costruisco lo stadio di proprietà, che naturalmente sapete bene già era in piedi ormai nel 2012 e cominciò a diventare fortino delle vittorie della Juventus, costruì le sue infrastrutture, la Continassa, il J-Hotel, che inizialmente venne preso in condivisione, poi è stato recentemente, credo maggio scorso, rilevato totalmente dalla Juventus, venne costruito il J-Medical, insomma infrastrutture e struttura, perché poi venne costruita anche la Next Gen, quindi la riforma dei settori giovanili, Next Gen, creo il mio serbatoio di giovani, se ne parlava, chi dovete fare squadre B, chi alza la mano? Agnelli, gli altri tutti quanti giù, poi pian piano ogni tanto qualcuno, ah forse la faccio pure io, ma mo la faccio pure io, partì Andrea Agnelli, ovviamente c'è una parte del popolo bianconero che apprezzò tantissimo questa cosa e che disse che bello, un'altra parte dice sì, però doveva servire a portare in squadra talenti, invece è diventato un po' per fare plusvalenze, per vendere giocatori, per fare mercato, e ovviamente nel momento in cui lo fa solo una squadra, la competitività è relativa, non c'è un vero campionato di squadre B delle squadre di Serie A, allora è chiaro che costruisci un qualcosa che poi diventi funzionale e utile a te stesso, no? Perché io Andrea Agnelli ho detto fate la riforma dei campionati, lavoriamo sui settori giovanili, lavoriamo sugli stadi, non lo fate, lo faccio io, lo faccio pro domo mia, quindi cerco di valorizzare quello che è il mio prodotto. Non è un caso, perché il caso può essere se vinci due scudetti di seguito, dici vabbè sai gli altri non si sono rinforzati, ci sono soldi, non ci sono idee, la Juventus ha vinto 2 campionati, sarà un caso, poi ne vince 3 di fila, sarà un caso, 4, che culo, 5, però, 6, aspetta, qua dobbiamo fare qualcosa, 7, ci sta sfuggendo di mano la situazione, 8 di fila, ragazzi, dobbiamo inventarci qualcosa, non possiamo andare avanti così, altrimenti i bambini vedranno soltanto la Juve vincere, infatti lo vincono anche il nono anno di seguito, poi da lì, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di concreto. 2022, si arriva al 2022, signore e signori, ci inventiamo il processo Prisma sulle plusvalenze per una squadra, cioè che significa che le squadre possono fare plusvalenze, se lo fa la Juventus è che è reato. E perché è reato, scusatemi, se le fanno tutte? No, perché le altre fanno plusvalenze, la Juventus fa un sistema di plusvalenze, vedete le paroline utilizzate, cupola nel 2006, per rendere la cosa più losca e dire c'era Mogiopoli, mettiamo il nome di Moggi, così diciamo che tutto era riconducibile a lui, cupola, così facciamo capire che lui ha costruito una cupola e che tutto dipendeva da lui, su cose che esistono anche oggi, perché adesso invece di cupola, invece di Mogiopoli si parla di arbitropoli generico, come a dire non è che c'è un responsabile, gli arbitri in generale, ok, e poi si parla di interferenze. Chi è che ha fatto queste interferenze? L'Inter. Però mica ha fatto un sistema di interferenze. Ecco di nuovo la parola sistema che subentra. Mica hanno fatto interferenze di sistema. È un'interferenza ogni tanto. È uscito con la macchina senza assicurazione una volta, che vuoi che sia. Va bene così. È tutto a posto per la giustizia ordinaria e sarà certamente tutto a posto anche per la giustizia sportiva, perché tanto finché non è Juventus, non è piangersi addosso, è cronaca dei fatti, allora tutto va bene. Il resto invece è da condannare. Nel 2022 processo Prisma, i cattivoni erano ancora una volta la Juventus, perché la Juventus poi nel frattempo voleva portare avanti la Superlega, altra assemblea degli azionisti, questa volta era il 2021 se non ricordo male, proprio all'alba della nascita della Superlega, lì accarezzò leggermente il tema Andrea Agnelli, disse faccio la Superlega per quale altro motivo, se io nel 2012, ok, mo sono passati 14 anni, all'epoca dei fatti erano passati 9 anni, ok, se io nel 2012 ho lanciato un grido d'allarme per il calcio italiano dicendo signori, o si riformano i campionati, o si lavora sui settori giovanili, o si costruiscono gli stadi, o moriamo come sistema, e non mi sono stati a sentire, allora poi ho cominciato a farle io questi discorsi. Siccome facendo una crescita mia mi ha portato a vincere a mani basse 9 anni di fila il campionato, a creare una monarchia in Italia, a un certo punto non mi bastava più, anzi stava diventando un boomerang che mi tornava contro. Dice perché? Perché mai una squadra che vince per 9 anni di fila si trasforma in un boomerang che ti torna contro? Stai dominando in Italia, dovresti continuare a farlo, schiaffo morale a tutti. No, perché il campionato italiano che già aveva perso a PIL in passato lo stava continuando a perdere ancora di più. Che mi guardo il campionato che già è deciso a ottobre, a novembre, che me lo guardo a fare? Investimenti che si riducono, diritti TV che crollano, Andrea Agnelli che voleva ci fosse competizione, forza veniteci a prendere, cavolo! Vi abbiamo spiegato come si fa, perché non lo fate anche voi? Ma devo fare lo stadio, devo vedere il posto dove farlo, poi c'è il comune che si intromette, poi c'è i permessi da chiedere, Pallotta giustamente venne in Italia, disse sono venuto a fare business, mica mi sono venuto a guardare le figurine, eccetera. Me lo fate fare lo stadio? No, ok, ciao. Stesso discorso che hanno fatto poi gli altri, poi con una lunghezza di termini assurdi si va avanti, e nel frattempo in alcune strutture c'era la longa mano dell''ndrangheta, ma anche qui la scuola la fanno a casa della Juventus, che costruisce il suo stadio di proprietà, ma è fatto con l'acciaio scadente, vedrai che crollerà, a me mi è sembrato che sia crollato sto stadio. Poi abbiamo il fortino, benissimo, infiltrazioni, DASPO, fate i controlli, togliete i delinquenti dalle curve, trasformato in un teatro lo stadio della Juventus, Andrea Agnelli costretto quasi a dover prendere delle decisioni che magari non avrebbe potuto prendere, ma le ha prese, l'unico a prendere mentre gli altri non gli chiedono di prendere determinati provvedimenti, e se nei parcheggi degli stadi si paga un parcheggio 35 euro va tutto bene, poi viene fuori e si dice vabbè, ma quello lo stadio è in concessione, mo va a capire chi è che ha sbagliato, chi non è che ha sbagliato, vabbè, diciamo puniamo i colpevoli, si trovano i delinquenti, si puniscono, sì, ma non c'era qualcuno che doveva vigilare se hai avuto la concessione dello stadio? Non è che magari poi quella concessione gli può essere tolta per gravi colpe? No, ma quando mai? Ma che c'entra, c'era la Juve? No, allora qual è il problema? Non si fa, non si fa, perfetto, non si fa. La Juventus invece si è fatto tutto, quindi la Superlega serviva per cercare di fare quello che il calcio italiano non era riuscito a fare. Il grido disperato di Andrea che dice: costruiamo il campionato delle più grandi, che però si divideranno loro la fetta di torta più grande, perché sono loro che portano i campioni, sono loro che hanno bisogno dei soldi per acquistare i campioni che guardano le generazioni Z, che solo i campioni si guardano, tra l'altro con gli highlights, neanche a guardare più tutte le partite, non le guardano più. Il nostro competitor è Fortnite, ragazzi, è Fortnite. Noi nel frattempo c'avevamo gente che diceva: ma la pirateria uccide il calcio. Voi capite la differenza di visioni e di lungimiranza? Qua ti viene da ridere, ma dovrebbe venire da piangere. Anni dopo, segnatamente 14 anni dopo, ci troviamo con Andrea Agnelli che venne buttato giù nel 2022, storia, con questa cosa sulle plusvalenze che è stata creata, costruita e condannata dalla giustizia sportiva, che accelerò i tempi perché tanto la giustizia ordinaria non avrebbe agito. Tra l'altro la procura di Torino non era neanche competente ad agire, ma doveva essere Roma, ma nel frattempo la giustizia sportiva dice: non possiamo aspettare, li dobbiamo colpire, buttare giù, buttati giù, colpevoli, colpiti e affondati. Andrea ovviamente poi a un certo punto almeno se n'è andato dalla Corte di Giustizia Europea e ha detto: perlomeno cerchiamo di far sì che non sia un regime interno quello della giustizia sportiva, non possono fare come cavolo gli pare, come hanno fatto con me. Certo, è tardi, voi sono scappati, abbiamo pagato, però almeno rompiamo questo sistema. Corte di Giustizia Europea si esprime e questo sistema dovrebbe essere rotto. Nel frattempo però la Juventus sgangherata, colpita nelle sue mura, con fuoco a destra e a sinistra, prova a fatica a rialzarsi, e parleremo nella seconda parte anche naturalmente di mercato. Cosa succede invece? Il calcio italiano, dopo aver ucciso la Juventus, che fa? Niente, non ha cambiato nulla, ha cambiato solo il presidente federale a un certo punto, dopo che non si è andato al mondiale per 3 edizioni di fila. Arriva il presidente federale, riforme? Niente, se ne è parlato, neanche stadi, avrebbero dovuto farli quelli della Juventus invece di comprarsi i giocatori. Ma come l'hanno fatto? Sono stati gli unici a farlo. Malago, no, ma io parlavo degli anni 90, perché ti sembra facile? E negli anni 90 si era cominciato le contrattazioni per avere i 99 anni di affitto del terreno dove poi costruire lo stadio. Ma l'ha costruito la Juve, sono gli altri che non l'hanno fatto. Primo scivolone. Vabbè, dai, Maldini che è direttore tecnico, Leonardo consigliere, ci rialziamo tutti, e invece siamo di nuovo punto e a capo. E nel frattempo c'era qualcuno che 14 anni fa vi aveva spiegato come e dove dovevate agire, ma non lo siete stato andare a sentire. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, allora, di nuovo, e da Gabriele Latini, appunto, in cabina di regia. Io adesso, dopo che ho parlato, ho fatto questo sproloquio, ho fatto il mal di testa, sento i vostri messaggi, anzi li vado a leggere, e chiaramente attendo anche le note vocali che devono arrivare, che così riposo anche io la voce, e niente, poi dopo andiamo a parlare anche ovviamente di mercato, di tutte le cose di cui dobbiamo parlare in questo pomeriggio insieme. Dunque, ogni anno che passa è sempre peggio la nostra squadra. Beh, Riccardo, ne parliamo dopo. Marco da Latronico: Malago ha appena affermato che la brutta figura l'ha fatta Bodi al mondo politico, un sistema di ricatti e veto reciproci, questi è un vero schifo. Viglione, Chinè, eccetera eccetera eccetera. Sì, perché quando io parlo di bonifica parlo anche di tutti i ruoli all'interno della FIGC. Bonificate tutto, rimettiamo tutto a posto, altrimenti senti, succede Arbitropoli che no, ma non è successo niente, non vi preoccupate. Allora, poi, per mettere il punto sulla I dovrebbero chiamare Thiago Motta, Luigi Stoccarda. Ciao Vincenzo, condoglianze al nostro mister. Parlando di cose più leggere, noi over 50 vedremo mai risplendere mai più il calcio italiano prima di passare la soglia? Mamma mia, hai fatto i brividi, perché insomma, non sono al di là dei 50, ma sto lì, 79, classe, no, età. Siamo magari 79 stessi così. Siamo mai stati così in basso? No, la risposta è no. Un sorriso per chiudere, Stones, io ci metterei una pietra sopra. Pietra, Stones, giusto, carina. No, io lo prenderei invece, togliendo la battuta. Ma perché dobbiamo perdere tempo a parlare della nazionale? Non è meglio parlare esclusivamente della nostra? Io no, Stefano, perché, come vedi, parlando della nazionale, io ti ho fatto un resoconto anche della storia della Juve. Le storie non sono, sì, non sono, come te lo posso dire, ve lo raccontiamo sempre, Alessandro, poi sembra sempre che devo ripetere le stesse cose. Le storie non sono settorializzate, non è che si parla di Juve, si parla di nazionale, si parla di calcio straniero, si parla di calcio mercato, si parla di tattica, è tutto concatenato. Quando non riuscite a capire che è tutto concatenato, vi sfuggono le cose. poi voglia dire perché non abbiamo comprato nessuno, per la storia che ti ho appena raccontato, amico mio, è per questa. Ma la società non ci ha difeso, bravo, è un tema all'interno di questa discussione. Ma parlare di nazionale, parlare di Juve, parlare del circuito Italia vi spiega tante cose, vi porta a capire le difficoltà all'interno alle quali si muove la nostra società intesa come Juventus Football Club. Siamo sicuri che dietro il sicuramento di Pirlo non ci sia ancora il solito Gravina? Non lo so, io penso che lui in questo momento non dovrebbe avere neanche il ruolo di vicepresidente dell'UEFA, ma ce l'ha, però in Italia in teoria non dovrebbe avere più nulla. Spero solo che Giorgione non si presti a questo teatrino, sarebbe una grossa delusione, dice James da Genova. Beh, insomma, sì, questa è un'altra notizia del giorno, l'ipotesi che magari possano andarsi a chiamare Giorgione Chiellini. Giorgio, resta con noi, però per piacere cerca di, lo disse credo venerdì forse il direttore De Paolo qua in diretta, cerca di trasmettere qualcosa di più della Juventus. Tu lo sai che cos'è la Juventus. Adesso c'è Spalletti, adesso c'è il Carnevale, adesso c'è Massara, adesso non hai obblighi o compiti che non ti competono. Anche qui bisogna parlare di tutto prima di arrivare al personaggio. E tu puoi adesso raccontare insieme a Spalletti chi è, che cos'è la Juve, ai giocatori, che poi ce ne ho anche per i giocatori ovviamente. Chi non mi segue, se mi segue sui social, Reel stamattina soprattutto sull'amichevole, e ci torneremo, ma adesso era giusto parlare anche di nazionale. Fammi sentire qualche nota vocale, grande Gabriele.
Ciao Vincenzo e zio da Varese. Intanto una parola su quello che sta accadendo in FIGC, anzi sì. Due, un circo, non si può definire altrimenti, una vergogna continua. Per quanto riguarda la nostra Juventus, io mi guardando l'amichevole nel fine settimana mi facevo una domanda: ma a cosa stanno servendo queste prime settimane di preparazione, soprattutto a Spalletti, che praticamente sta lavorando con una squadra che non è quella che vuole, al massimo ha la difesa e neanche tutta, e quindi mi chiedo quando potrà lavorare con tutta la squadra così come lui ce l'ha in mente per questa stagione, nell'ultima settimana prima del campionato. Mi sembra che proprio sia uno dei peggiori inizi di stagione a livello di giocatori che abbiamo vissuto negli ultimi anni.
Guarda,
non so tu cosa ne pensi.
Te lo dico subito, ciao amico mio, te lo dico subito, sì e no, nel senso, Spalletti sapeva perfettamente che sarebbe stato un mercato complicato, tant'è che questa cosa l'ha detta anche nelle conferenze in latere delle amichevoli giocate. Sapeva che avrebbe dovuto fare i conti con il mercato, al punto da, per esempio, preparare l'amichevole con Open Data. Se ne va! Ciao Lois, ciao! Se ci hai fatto piacere la tua presenza, ti auguriamo il meglio. Comunque arriva anche il messaggio giustamente della gente di Open Data che diceva: evitiamo di fare sta farsa, tanto deve andare via, non lo facciamo giocare, e non gioca, e deve giocare con quelli che sono rimasti, eccetera. A che cosa serve? Sicuramente l'impronta della Juventus di Spalletti non si può vedere perché mancano i giocatori, ma nelle amichevoli di luglio non si vede di nessuna squadra, a meno che non ci sono squadre già fatte, finite, eccetera. Per di più siamo all'interno di un'estate che è reduce dal mondiale, quindi tanti giocatori non sono tornati dal mondiale. Ecco, Jonathan David può anche non tornare per quanto mi riguarda, a meno che non trova una squadra dove andare anche lui. Quindi è difficile già di per sé lavorare in questa situazione, lo è difficile ancora di più. E allora a che cosa serve? Prima di tutto a capire dei prestiti, chi ha capito dove gioca e chi non ha capito dove gioca. Quindi Arthur e Douglas Luiz alla porta, per piacere. Che noi ci avevamo detti, e qualcuno di voi mi ha scritto sotto il reel di questa mattina: ma perché bocci, sei così cattivo con Douglas Luiz? Non l'ho bocciato io, l'ho bocciato anche Spalletti, stai tranquillo. A parte che già in conferenza stampa ha detto sì, è tecnico, però deve aumentare i giri del motore, deve dare una mano alla squadra, e contro lo standard legge abbiamo visto proprio il nulla. Poi entra quell'altro fenomeno che è Arthur, che continua a passare la palla agli avversari, e ci metto anche Cambiaso. Allora io in questi amichevoli posso anche capire un'altra cosa: se un giocatore gioca svogliato perché mancano i giocatori, perché non si è costruita la struttura, perché non sa se farà parte della Juventus oppure no, è svogliato, quella è la porta. Mi serve anche a capire chi c'ha voglia. Licina c'ha voglia. Non è che adesso una partita rende Licina un campione, così come il gol su punizione di Miretti lo rende di nuovo Zidane. Ho paura di questa cosa qua. No, le rondini non fanno primavera, le indicazioni possono arrivare, Licinna ti dimostra che è il più giovane che dà l'esempio a qualche gregario, tra virgolette, quando sono i gregari che dovrebbero dare l'esempio a qualche giovane. Qua si è invertita la storia, e allora questi amichevoli mi servono anche per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, avanti con l'epurazione, e nel frattempo cercare di dare, di far capire a quelli che ci saranno, quei pochi che ci saranno, come si deve giocare: aggressivi, propositivi e senza alibi. Cercare la vittoria anche con una squadra più preparata di te, più vicina a iniziare il campionato di te, sapendo che tu comunque in questa situazione di disagio generale hai una qualità più alta, la devi imporre, devi portare la vittoria a casa anche se è un amichevole, e a saper difendere anche se è un amichevole di luglio. Vado a rifiatare, vi lascio riflettere sulle nostre parole. Al rientro Andrea Valentini, vi aspetto.
Due colori, due voci.
Allora, prima di tutto vi ringrazio per i bei messaggi che mi avete mandato, insomma, sull'introduzione fatta, anche se a qualcuno devo chiedere scusa, perché vabbè, Paola Pescara, Grande Varangia, eccetera, cioè, vince questa introduzione mi ha ucciso, mi è passata la voglia di seguire il calcio italiano. Infatti da quando c'è più Andrea Agnelli la Juve è diventata una barzelletta, qua è un discorso un po' più ampio da fare. Questo riassunto perfetto degli ultimi 14 anni che hai fatto, Vincenzo, si può mandare il loop tutti i giorni Radio Bianconera, magari altri emittenti, dice Milano da Fiumicino, ti ringrazio. Praticamente il riassunto di un telefilm, dice Davide da Pieve Ligure. Noi Juventus siamo brutti e cattivi, Alfonso Abbattivaglia, che ti ringrazio anche per il messaggio privato che mi ha mandato. Riassunto perfetto, dice Pasquale da Cassino. Nemmeno Borlotti e Canà erano tanto comici quanto i dirigenti della nazionale, eccetera eccetera eccetera. Un vulcano in piena eruzione, hai ragione Francesco di San Giorgio, ma perché poi uno accumula, poi esplode. Respira che ti senti male, Stefano da Roma. E ragazzi, c'erano tante cose da dire, ho provato a dirle veramente con un fiato, infatti mi è rimasta poca voce. Ma mi viene in supporto un figlio d'arte con il quale non possiamo che innanzitutto essere orgogliosi che sia juventino, ma che parlare anche di nazionale e capire quello che sta succedendo. Andrea Valentini, ciao Andrea, ben ritrovato. Non lo sento. Andrea,
Enzo,
eccoti, ora ti sento forte,
grazie
e chiaro. Ma grazie a te sempre per la presenza, Andrea. Andrea, partiamo proprio dall'inizio. Quello che sta succedendo tra, insomma, nella scelta dei CT della nazionale, nelle evidenti discrepanze di vedute tra Paolo Maldini, Leonardo e Malagò, e in generale anche sulle interferenze della Lega Calcio sulla scelta del CT, insomma, a ruota libera, vai Andrea.
A ruota libera, no, intanto mi dispiace perché, come tu sai, io alla nazionale voglio bene e gli sono anche riconoscente.
Certo.
Detto ciò, sono stati fatti degli errori, non scopro io l'acqua calda, ma degli errori di comunicazione innanzitutto. Si è parlato troppo, si sono fatti, sono uscite troppe voci, troppi accordi, non è sbagliato dire abbiamo parlato con Ancelotti e poi con Guardiola per poi diciamo ripiegare tra virgolette verso Pirlo, ma a prescindere da Pirlo chiunque al posto suo si sarebbe sentito un po' sottotono, no? Perché diciamo, come hai chiamato due big e poi noi siamo il ripiego. C'è da fare anche una distinzione tra allenatore e commissario tecnico, sono due ruoli,
certo,
abbastanza differenti.
Anzi, scusami se interrompo, entro a gamba tesa, è una distinzione che ha messo sotto scacco l'attuale allenatore della Juventus, Spalletti, no? Fu lui il primo a dire forse non ho interpretato bene il ruolo fatto l'allenatore quando il direttore tecnico, comunque il selezionatore è un'altra cosa. Vai, ti lascio continuare.
Esatto, l'ultimo allenatore di mia memoria che ho vissuto forse anche di più di tutti gli altri è stato Enrico Sacchi, che però all'epoca aveva tanto tempo a disposizione, mi ricordo che faceva tanti stage con i giocatori per poterli provare, vedere. Ora non c'è manco più il tempo, quindi manca la quotidianità. Il commissario tecnico fa un altro mestiere, quindi Pirlo forse l'avrei visto anche bene, ma probabilmente sarebbe stato l'avrei chiamato prima di io ad Ancelotti l'avrei chiamato senza dubbio, una chiamata, però non il far uscire troppe voci che poi sminuiscono ovviamente chi viene dopo, e quello non aiuta sicuramente.
Tra l'altro, chi dovrebbe arrivare adesso è un'altra vecchia, perché insomma alla Juventus, Andrea, la nazionale l'ha giustamente seguita, la nazionale, quando vinceva, e quindi mi prendo Lippi, e quindi mi prendo Conte, eccetera. adesso la sta colpevolmente seguendo nelle sciagure, e quindi penso ad Andrea Pirlo, e quindi, e arriviamo al dunque, si pensa a Thiago Motta. Ora, al di là del fatto,
Motta io non lo vedo. Scusami, scusa, ti lascio finire.
No, tu non lo vedi, io ci arrivo a farti la domanda chiusa finale. Detto che se tu scegli Malagò, scegli Maldini e Leonardo Consigliere a fare queste scelte, e poi loro fanno una scelta, tu più o meno la devi approvare, al massimo la prendete insieme. Ma se deve poi arrivare alla Lega di Serie A, con quale diritto non lo so, il Marotta di turno con quale diritto non lo so, a dire no, dovete mettere questo, allora il Maldini di turno ti dice: senti, a me che mi chiama da fare? Cioè, se mi chiami, lavoro e mi fai lavorare, e poi pago le conseguenze. Se non vanno bene le cose, mi prendo i meriti se le cose vanno bene. Scelta che permetterebbe di non far fare un passo indietro a Maldini e a Leonardo rispetto al ruolo che gli è stato dato da Malagò, è quella di portare Thiago Motta, che sarebbe molto vicino. Altra scelta cervellotica, però, Andrea.
Io non, hai detto tutto te nella premessa, e sono tutto in maniera secondo me perfetta. Io non vedo Thiago Motta sinceramente la persona ideale, mi parlano di lui come anche a livello umano non proprio dolce o docile, se mi passi il termine, alla Juve ha dimostrato di aver litigato con la maggior parte dei giocatori, credo. Non si è lasciato neanche bene. Io non lo reputo sinceramente la persona adatta, poi magari verrò smentito, ci mancherebbe altro, però quello detto te è corretto. C'è la Lega Serie A, che però non dimenticare che è quella che ha poi candidato ufficialmente il presidente della Federcalcio, ma la Lega Serie A non ne ha mai messo bocca su un allenatore, no? Qua si parlava addirittura di autotassazione per prendere Conte, e poi che cosa significava? Che poi le squadre avrebbero messo becco sulle convocazioni o quant'altro. Poi livello era comunque un campo un po' minato, molto particolare. Tutto comandato poi da Marotta, quindi quello non mi è piaciuto. Thiago Motta io sinceramente non ribadisco, non lo reputo adatto. Se secondo me torna in auge un po' Mancini, che è la prima scelta di Malagò, però come dici te, se io prendo Maldini e Leonardo, io in parte devo lasciare un po' carta bianca, perché sennò che li prendo a fare? Cioè io Maldini, se non scelgo, me ne vado il giorno dopo. Secondo me un altro nome, non so se l'ho letto perché io leggo poco, potrebbe essere Pioli.
L'avevo letto pure, ma ti
potrebbe
piace
essere Pioli, perché Pioli, detto tra me e te, fa parte della scuderia di Maldini, ma anche di Pirlo. Leggimi tra le righe.
No, ti ho letto perfettamente tra le righe. Io vado a monte delle righe e dico: chi è che vuole fare il bene della nazionale? Se c'è qualcuno che vuole fare il bene della nazionale, che qua mi sembra che sì, uno ci vuole
però
mettere.
C'è una premessa da fare, sì, Enzo. Sì. Cioè, il commissario tecnico è un po' la punta dell'iceberg della federazione. No? La federazione non vive sui nazionali. È ovvio che la nazionale è, diciamo, è la parte più esposta e più popolare, no? Però non è che se la nazionale tra quattro anni va al mondiale, allora abbiamo risolto i problemi. I problemi vanno risolti partendo da sotto e per poi cercare di migliorare quant'altro con un progetto più a lungo termine. Questo io ne sono straconvinto, e io sono sicuro che Malagò vuole il bene della nazionale. Farà di tutto per fare il bene, ma anche Paolo Maldini sono convinto che abbia tutto l'interesse di fare bene. Secondo me alla nazionale siamo più noi tifosi che gli vogliamo meno bene,
sì.
Nel senso che comunque
molti si sono riallontanati dalla nazionale,
sì, ma non gli si può voler bene, non gli si vuole voler bene solo quando vince l'europeo, certo, quando vince il mondiale. No, è troppo facile, no? bisogna volergli bene sempre. Certo, sì. Col gruppo Juve è più facile, perché siamo comunque radio bianconera, quindi è giusto dirlo. Col gruppo Juve la nazionale ha sempre fatto benino. Il problema è che noi non abbiamo manco più tanti giocatori da fornire alla nazionale nell'ultimo periodo, quindi è stata anche una nostra.
Certo.
una nostra colpa da questo punto di vista.
C'è da
però
dire,
ecco, io non ho mai, io che ho un affetto diverso da tante persone per
motivi familiari, papà è stato anni
io non ho
dirigente.
Mai visto, io non ho mai visto il giocatore nazionale, non è giocatore della Juve, della Roma, del Milan, del Parma.
Per me è giocatore... questo è vero, Andrea, però ecco, spiego un po' la disaffezione di tanti nel fatto che non è per i giocatori che ci sono dentro o che non ci sono dentro, ma per un'istituzione, adesso diciamo è una nuova istituzione perché sono cambiati i volti, quindi bisogna vedere, però le istituzioni precedenti di un calcio che ha penalizzato sempre la Juventus, allora il tifoso si è un po' diciamo allontanato dalla federazione, anche dalla nazionale, perché molti lo dicono a malincuore, invece molti altri faticano perché magari sono juventini che ci seguono dall'estero, dall'America, e quindi dicono per noi è orgoglio, certo, è appartenenza, però si sentono un po' penalizzati da quella che è la federazione. Questa è l'unica
non
cosa.
Li posso da questo punto di vista non li posso biasimare, no? Quello che è successo negli ultimi anni, alle cronache insomma, tutti i giornali, ci sentiamo tutti un po' siamo bersagliati, ed altri invece lasciati andare
quello che
al passo,
ha storzellato un po', come si dice a Napoli, gli altri.
Da quel punto di vista non li biasimo, assolutamente. Beh sì, diciamo proprio di sì.
Sentiamoci un paio.
Il mondo Inter è un po' troppo
tutelato, va, diciamo così, o comunque più che tutelato, no, si chiude l'occhio.
È abbastanza coperto in tante aree.
Bravissimo, e questo chiaramente infastidisce. Sentiamoci un paio di note vocali, poi perché vi spiego il racconto iniziale che l'ho fatto, su che l'ho fatto, e voglio sentire il tuo parere. Vai, Latini.
Io, se devo dire la mia, Pirlo lo vedevo molto bene, ma ci vedo molto bene anche Thiago Motta alla guida della nazionale italiana, per il semplice motivo che ci vuole un allenatore comunque giovane con personalità, e Thiago Motta ha della personalità, deve riscattarsi dalla figuraccia che ha fatto con la Juve, e secondo me Thiago Motta è un ottimo selezionatore, cioè uno che studia, uno dettagliato come Pirlo, quindi secondo me se chiediamo su Thiago Motta è una bella scelta.
Questa, vedi, qualche voce fuori dal coro c'è. Io sostanzialmente raccontavo, Andrea, che nel 2012 un uomo di nome Andrea di Cogna Vegnelli, presidente di una squadra che era la Juventus, disse: bisogna necessariamente andare incontro a un cambiamento, stadi nuovi, ristrutturazione del sistema calcio in Italia, dei format dei campionati e settori giovanili, altrimenti rischiamo il tracollo totale. All'epoca dei fatti se ne sono fregati tutti. Andrea Agnelli portò poi questo modello nella sua Juventus, che portò a vincere per 9 anni di fila lo scudetto e 10 anni di fila almeno un trofeo. Poi venne buttata giù da l'inchiesta Prisma delle plusvalenze, che sai anche tu essere stata una cosa veramente stiracchiata, diciamo così. Da lì il tentativo di Superlega per accorciare il gap con i club inglesi, in un estremo tentativo che non funzionò bene, e portò chiaramente poi a tutto quello che è successo, compreso l'allontanamento, le dimissioni dell'intero CDA, quindi anche di Andrea Agnelli, che poi lasciò la Juventus, e invece di seguire quelle indicazioni di Andrea, che fu lungimirante, si cercò di buttare giù quel modello e quella Juventus osteggiandola, e poi oggi ci troviamo a questo livello qua, per cui sono cambiate le istituzioni, tu hai fiducia, molti hanno fiducia, qualcuno un po' meno. Perché non si riesce a capire una cosa che era chiara 14 anni fa, Andrea?
Ma secondo me, a parte, oltre a queste cose che ha detto Andrea Agnelli, aggiungo che secondo me è anche che troppe commissioni non aiutano il calcio italiano, perché vedo dei giocatori stranieri che arrivano dal nulla, sconosciuti, ed escludo che non ci possa essere un italiano di 20 anni, 21 anni, 22 anni che possa ricoprire quel ruolo, e questo sicuramente le commissioni la fanno un po' da padrone, no? Perché girano dei numeri un po' troppo esagerati.
Sicuramente.
Per rispondere alla tua domanda, io sono convinto, ma è ovviamente la mia convinzione, lascio il tempo che trova, che si pensi troppo all'oggi o al massimo al domani, non si pensa al dopodomani, cioè ormai anche in molte aziende, ma anche a livello politico, si pensa troppo al fare bene oggi, cioè non poi quello che succede tra qualche anno, pazienza, invece è molto importante fare una programmazione, super, anche se poi non viene raccolta dalle persone che l'hanno seminata. Però è troppo importante, non si può avere una, non si può non guardare al di là del proprio naso.
Assolutamente.
E quello Danieli ha ragione, magari lui lo diceva anche essendo una famiglia che sta lì da quasi 100 anni, forse lo vedeva ovviamente a lungo raggio, e secondo me la Juve è una di quelle società che l'ha avuto. Poi ci siamo persi in quel frangente lì, Cristiano Ronaldo, Covid, abbiamo avuto le nostre problematiche, sicuramente. Però secondo me è molto quello, cioè si pensa solo all'oggi. Cioè faccio l'esempio politico, il politico pensa ad essere rieletto, non a fare bene. Cioè, non gli interessa fare bene, poi magari fare qualche scelta impopolare, no. Gli interessa essere rieletto, quindi dare, imbeccare. E così nelle aziende, così anche un po' nel calcio, si pensa troppo all'oggi.
Assolutamente. Sentiamo altre note vocali, vai Latini, poi leggo anche qualche testuale.
Ciao Vincenzo, da Civitavecchia, due cose sulla nazionale, e Thiago Motta, Guardiola, Ancelotti, ma chi allenano? Che giocatori ci abbiamo? Cioè, ci può mettere pure nostro signore, ma se non c'è Amadeo prima, difficile che riesca a concludere qualcosa. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, sempre come.
Ciao caro, questo è sicuramente l'altro aspetto, di cui poi il fattore dei settori giovanili. Però è altrettanto vero, Andrea, ti chiamo in causa, che a livello giovanile l'Italia probabilmente ce le ha dei giocatori di talento. Qua torniamo anche sull'altro discorso che hai fatto tu, si punta più sul giocatore estero perché risparmi di più, il giocatore italiano ti costa di più, però le riforme aiutano a far venire fuori dei talenti che forse tutto sommato abbiamo, non nei nomi che conosciamo ma in quelli che non conosciamo ancora, e questo è il grave.
È vero per quello che dici tu, sono d'accordo anche in parte con quello che dice il radioascoltatore, però se non li facciamo giocare proprio per favorire degli stranieri, ora io non voglio andare contro nessuno, ho letto i nomi per caso degli acquisti della Lazio, 5 nomi sconosciuti di 5 stranieri, ma è possibile che non ci sono dei giovani nella primavera della Lazio che possono ricoprire quei ruoli lì? Io non ci credo, non ci posso credere, anche perché poi l'Under 21, l'Under 19, l'Under 17 che ha vinto recentemente,
esatto,
l'Europeo, non è possibile che le nostre nazionali giovanili vanno bene e poi il resto va malissimo. Poi mi fa pensare ovviamente che i nostri 3 giocatori molto validi nostri giocano tutti 3 all'estero, che sono Palestra, quest'anno è andato Palestra, Tonali e Donnarumma, anche quello lì, appena ne esce uno bravino va subito all'estero, perché non siamo in grado di sostenere evidentemente l'ingaggio e una carriera proficua per questi giocatori qui. Però bisognerebbe avere un po' più di coraggio dal punto di vista di squadre, ma io dico il Napoli, mi sembra che la primavera del Napoli non abbia, a parte un paio, non ha mai tirato fuori nessuno, e lei è imbottita di stranieri, cioè insomma le seconde squadre hanno aiutato, devo dire qualcosina, anche se poi noi, per quanto riguarda noi, l'abbiamo ceduti quasi tutti, qualcuno l'abbiamo visto in queste 2 amichevoli, anche se non sono italiani, capisci, anche lì,
certo,
non è facile tirare fuori giocatori, però bisogna avere, a Juve è più difficile farli giocare, all'Atalanta, all'Empoli o in squadre magari di seconda fascia è un po' più facile far esordire questi giocatori qui, però bisogna avere il coraggio di farlo, e bisogna le riforme, forse guarda, dare anche qualche premio alla possibilità, perché sento ancora dire bisogna mettere il tetto ai italiani, non è possibile, non si può fare, cioè è una legge Bosman, non comunità europea, non si può fare, quindi inutile che continuiamo a dire queste cose, perché non è possibile purtroppo, però forse bisogna incentivare le squadre a utilizzarli, abbattendo, come ho detto prima, le commissioni.
Andrea, prima di salutarti, ovviamente parliamo della nostra Juventus, e ti chiedo, certo, quali sono le indicazioni che ti sono arrivate da queste prime amichevoli, quali sono le priorità assolute che ti sono arrivate, se c'è un giocatore dei giovani che ti ha colpito di più e uno dei big dal quale ti aspetti di più e che hai visto male, magari anche tra quelli rientrati dai prestiti in questa prima fase.
Ma il calcio d'agosto vale quello che vale, se parliamoci chiaro, cioè per me vale veramente pochissimo, l'ho viste ovviamente, perché poi sono tutti sempre interessati, incuriositi e quant'altro. Sicuramente serve un portiere, un attaccante, senza ombra di dubbio. Vicina è un giovane che mi sta interessando, ma non vorrei anche lì bruciare troppo le tappe. Fare un po' di esperienza in Serie C secondo me potrebbe essere molto utile. Io spero ancora che Douglas Luiz riesca a trovare un po' di piglio, perché è un patrimonio della società, sarebbe un peccato bruciarlo ancora. Certo, a Nottingham non ha giocato, a Aston Villa è tornato, non ha giocato, qualche domanda dobbiamo farcela anche noi, però vediamo se Spalletti magari non tira fuori qualche cosa. Anche il ragazzo dice ci deve mettere il suo sicuramente, però ad oggi il portiere e l'attaccante sono la priorità, secondo me.
Direi proprio di sì. Caro Andrea, un grande abbraccio. Andrea Valentini, grazie mille.
Grazie, un abbraccio.
Ciao Andrea. Oh, allora, nel frattempo do spazio a tanti vostri messaggi, poi entriamo quindi adesso nello spaccato che riguarda più l'aspetto della nostra Juventus, se ne parleremo. Ieri sera, sì, ci ricordate come su Rai 2 hanno mandato in onda Juventus Primo Amore, mi sono venuti i brividi, scrive il nostro amico Pietro, vista l'attuale squadra, l'abbiamo veramente, sono venuti i brividi. Grande Vincenzo, grazie a Roberto da Cascina. Buon pomeriggio Vincenzo, Michele da Gorizia, ebbene sì, finalmente ci sono riusciti a finire il calcio italiano, non avevo dubbi, dopo il 2020. E sei, dopo aver annientato il demonio, pensavamo di poter continuare con i loro magheggi, con gli amici degli amici, convinti di poter di sapere come gira il mondo. Il risultato in pietro, sei sotto gli occhi di tutti, la tua analisi è impeccabile. Qui il diserbo non basta più, qui ci vuole l'apocalisse. Il calcio italiano è in mano ai lestofanti, dice Alessandro da Tormina. C'è una cupola che decide chi deve vivere e chi deve morire, bisogna commissariare la FIGC, che è un covo. Vabbè, andiamo, non vado troppo oltre perché sei stato molto molto, diciamo, diretto. Flavio da Rosà, quello che hai raccontato sembra la barzelletta dell'uomo che va a prendersi un paio di scarpe di un numero più piccoli del suo, il commesso gli chiede il perché, lui risponde: mia moglie mi ha lasciato per un altro, mia figlia è a casa disoccupata da più di un anno, mio figlio è in galera, ho appena perso il lavoro, almeno quando vado a casa e mi tolgo le scarpe troppo piccole per i miei piedi provo un leggero sollievo. Il leggero sollievo è il calcio italiano e punire la Juventus senza curare i veri mali del nostro calcio. Flavio, bellissima la tua metafora e la condivido tantissimo. Note vocali, vai Tini.
Sono Luigi da Pescara. Mariangelo, complimenti per l'introduzione.
Grazie Luigi.
Solamente ti sei scordato un punto.
Sicuramente.
E cioè, tutto questo rispetto per la politica, ma quando un vicepresidente delle istituzioni si permette di fare, di entrare nello sport, di andare a non dico a giudicare, ma a coinvolgere in una certa direzione e in una certa strada quello che dovrebbe essere la giustizia sportiva, ma insomma, cioè, non è che noi non abbiamo rispetto per la politica, è la politica che sta entrando da noi.
Guarda, bellissimo il tuo messaggio, ovviamente tante cose me le sono dimenticate, ecco perché andavo tutto d'un fiato senza interrompermi un secondo per cercare di dire tutto, ma non avrei avuto il tempo di dirlo. Si dovrebbe scrivere un tomo, un'enciclopedia per raccontare tutto quello che è successo e a cui abbiamo assistito. Certamente c'è anche il discorso della politica che è entrata allegramente nel mondo del calcio, e quindi tu dici giustamente, non è che noi non lo dobbiamo rispettare, sono loro che devono rispettare il mondo del calcio e i tifosi, quindi quello che dici è assolutamente impeccabile. Giovani, facciamo così, sono arrivati già tanti messaggi e io me li sentirò tutti, però intanto vi chiedo anche relativamente alle amichevoli in generale, ma parlerei della partita contro lo Standard Liegi, qual è l'aspetto, detto che le amichevoli non servono a niente, qual è l'aspetto che vi ha fatto riflettere, se c'è un aspetto che vi ha fatto riflettere, qual è il vostro pensiero? Ditemelo che al ritorno ne parliamo insieme a tutti i messaggi che recupereremo, vi aspetto.
Due colori, due voci.
E allora adesso è il momento di dedicarci ai vostri messaggi, poi alla prossima mezz'ora avremo anche Luca Gramellini. Leggo, carissimo Vincenzo, buon pomeriggio, Michele, questo l'avevo letto, allora vado avanti. Sicuramente lo sanno a Torino, ma sono molto preoccupato perché noi sinistra, dove non difende Cambiasso che è titolare, perdiamo sempre in bucate, gol è matematico, dice Daniel. Ma come? Allora, ti ho scritto anche su Facebook per quanto riguarda Luiz. La mia... Ah, ok, mi hai scritto tu, sì, che io poi ti ho risposto, Fabio da Mugello. Grazie intanto per il tuo messaggio. E io, quando posso, vi rispondo anche su Facebook, no? Sotto i reel. Molte volte capita che non riesco, ma vi assicuro che vi leggo tutti, quindi mi fa piacere quando mi mandate i vostri commenti. La mia paura è che continuiamo a non riuscire a chiudere una cessione senza dare l'impressione di essere costretti ad accettare qualsiasi condizione, idem per le entrate, e ritrovarci alla fine con il nulla in mano. Toccatemi tutti, ma non Santarelli. No, 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 mai, mai, mai. È controproducente dare l'ultimatum al Paris Saint-Germain al Khelaifi. Può far giocare il coro nel giardino di casa sua. Possiamo solo supplicare, supplicare, magari in silenzio. Speriamo che sia Thiago Motta il prossimo CT, così prenderemo un'altra mazzata. Come sono contento dei fallimenti, dice Gianni da Brindisi. Tutto quello che hai detto è sacrosanto, ma la cosa più sconfortante è chi deve giudicare certi componenti, e non solo nel calcio, non fa assolutamente nulla. Thiago Motta con Materazzi, veramente un bella combo, dice Maria Grazia Gera. Maria Grazia, però attenzione che forse sei caduta in una fake news, perché c'è uno che scrive su X che si firma Gianluca Di Marzo, non Di Marzio, ed è lui che ha buttato dentro questa storia di Materazzi che a me non risulta, poi magari sbaglio io. Una frase detta da Criscitello, riportata da Tutto Juve, che per me spiega perfettamente questo nostro calcio. Saluto Michele, ovviamente. Stiamo toccando il fondo e Giovanni Malagò non può distruggere la sua immagine in 30 giorni di calcio dopo aver fatto un percorso stupendo al Colo. Lo abbiamo detto al primo giorno. Giovanni, il calcio non è sport, è un circo, è un business, è un centro di potere fatto di meccanismi, tutto e tranne che sport, dice Roberto da Trieste. Pirlo mi andava benissimo, ma non bene anche Motta, Palladino, Pioli, vorrei un allenatore appunto scarso. L'importante è che non vada Conte, che deve venire da noi, dice Fabbri, che continua a puntare su Conte. Ai 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 ai, sai come la penso. I tifosi non amano la nazionale, non perché non vince, perché il sistema che governa non è trasparente, esatto, Danilo, è quello che ho spiegato. Vado avanti, quanti messaggi, vi ringrazio. Ciao Vincenzo, complimenti alle notizie su Colomani, non se ne parla da parecchio, era giovane quando lo contattammo, si sarà fatto vecchio. Paris Saint-Germain pretende lo stesso prezzo perché non cambiano obiettivo. La Roma ha preso Castro come vice Malen, noi siamo ancora alla ricerca del primo attaccante, mentre Colomani sta andando in pensione, Antonio da Caserta. No, altre notizie non ce ne ho, però so per certo, poi per certo sempre relativamente nel mercato, che questa è la settimana del dentro o fuori, cioè l'Udinese ha rilanciato il più possibile, aspetta una risposta dal Paris Saint-Germain. Sentiamoci un po' di note vocali, vai Gabri.
Buonasera Radio Bianconera, sono
Ciao.
Massimo da Firenze.
Ciao Massimo.
E volevo... Buonasera signor Vincenzo Marangio, è la prima volta che
Chiamami
mando
Vincenzo.
WhatsApp, ti seguo spesso e ti
Grazie.
volevo dire una cosa.
Dimmi.
Sei una persona competente,
No, grazie.
reale e obiettiva. E poi si vede benissimo, sei un grande tifoso della Juve, un grande intenditore.
Questo è poco ma sicuro, tifoso
Fai
della Juve.
bene a essere così. Io sono come te.
Oh,
Poi ti volevo dire
grazie.
una cosa.
Dimmi.
Io la notte, quando prima di andare a letto, penso sempre alla Juve e con questo organigramma dormo sogni tranquilli, perché
Oh.
tanto il mercato chiude il 1° settembre e io ho una gran fiducia, il vento è cambiato. Forza Juve sempre, fino alla fine e oltre e anche oltre l'oltre. Ciao a tutti.
Bellissimo messaggio, mi hai fatto venire i brividi, ti ringrazio per i complimenti e ti ringrazio perché il pensiero che hai è un pensiero che ho anche io, che molti ancora non hanno, ma è anche giusto che sia così, nel senso che siamo rimasti scottati dalle gestioni precedenti e quindi ci ha portato spesso poi a, vedi, io ero uno che diceva Giuntoli cambierà la storia della Juventus finalmente, eccetera, eccetera, poi non ha funzionato. Poi col tempo abbiamo capito anche che non ha funzionato perché gli era stato accorpato un ruolo che non era il suo, che probabilmente insieme a Carnevali avrebbe fatto qualcosa di diverso. Adesso c'è Carnevali. C'è Massara, me li tengo strettissimi anche io e dormo sonni tranquilli. Anche io sento una coperta di Linus addosso in questo momento, chiaro, però che devo tenere sempre consapevole la consapevolezza che non hanno una bacchetta magica e che la situazione della Juventus paga le scellerate gestioni precedenti e quindi bisogna dargli il tempo. Secondo Fabrizio Romano, Aston Villa pensa a Suzuki per eventualmente sostituire il Dibu e anche il Paris Saint-Germain dovrebbe acquistare i giapponesi in prospettiva futura, nel frattempo lo darebbe in prestito e noi tifosi facciamo gli schizzinosi. Sì, io ti dico la verità, non impazzisco per Suzuki, non che lo consideri un portiere negativo, che l'Aston Villa lo voleva lo sapevo già da un po'. Adesso non so, il direttore Paolino ci ha contattato privatamente, abbiamo scritto anche un pezzo, l'ho firmato io su Bianconera News, nel quale dice che l'interesse per Suzuki è per cercare di smuovere un po' di acque con l'Aston Villa che lo voleva per sostituire il Dibu Martinez, col Paris Saint-Germain per dire ci siamo anche noi su Suzuki, magari mi tiro fuori se tu mi concedi finalmente un sì per Colomani. Non so se andrà così, però sì, poi sono tanti i giocatori che spesso e volentieri noi diciamo, consideriamo non all'altezza della Juventus, ma che poi in altri club sono ambiti. Se salta Manchini e Maldini è l'ennesima conferma che il calcio italiano è in crisi da tempo, servono responsabilità vere, se non sono parole, le dimissioni dovrebbero partire dai vertici, a cominciare dal presidente Malagò. Continuare così significa ignorare i problemi che da anni frenano il calcio, dice Francesco. Gino Dalla Spezia dice: fuori dal coro, voglio essere provocatore, l'hanno fatto fuori Albertini e company e Claudio Gentile in nazionale, chiede il nostro amico. Altre note vocali, vai Artini.
Vincenzo, bellissima la tua introduzione, però io ormai sono distrutto, perché se anche a fronte di intercettazioni dove si leggono queste cose, la tua bellissima mezz'ora introduttiva resta tra me e te gli ascoltatori di Audio Bianconera. Agli atti ci sono dei commenti delle persone che leggono, scrivono, non c'è stato nulla, è tutto chiuso perché non c'era nulla, non c'erano prove, nessuno era coinvolto e questa ennesima cosa sparisce. Questa collegata alle frequentazioni mafiose che c'erano ad Appiano Gentile, che poi sono legate, le due cose arbitrali e queste, saranno sicuramente legate, perché le pressioni da dove arrivano secondo voi? E allora in che stato e con che possibilità abbiamo di seguire questo sport e questo calcio, se anche a fronte di intercettazioni ed evidenze, una squadra che dovrebbe essere non in Serie B, dovrebbe essere radiata?
Guarda, adesso non so se è radiato o no, però quello che ti ho detto è quello che penso, cioè per molto meno si è costruito un processo sgangherato, mi verrebbe da dire, che riguarda, del 2006 con Calciopoli, dove hai punito la Juventus, ho risolto la cupola, come ti ho detto, le parole buttate a caso per dare un senso di inquietudine, di grottesco, di colpa, ecco, che forse è meglio per definire tutto, indicizzata su un dirigente e quindi su una squadra. Poi lì ci mettiamo anche le colpe della Juventus che non ha saputo difendersi, è questo sicuramente. Qui invece sembra che qualunque cosa si debba andare verso una giustificazione, ecco, diciamo così. Influenze sì, ce n'erano, wow, quelli ci rompono le scatole. Ragazzi, ma più influenza di questa che cosa deve esserci? Più illecito sportivo di quel, perché a livello ordinario magari non c'è un illecito ordinario, non c'è, quello lo devi andare a vedere in qualcosa di più importante, no? Quando la squadra era piena di debiti ma la si faceva iscrivere al campionato, ecco lì andava fatto anche un ragionamento diverso, anche a livello della legge ordinaria, perfetto. Qui a livello di legge ordinaria possiamo anche passarci sopra, ma sportivamente una colpa c'è. Se si chiude gli occhi, e ovviamente si prenderanno i loro tempi biblici, che invece erano diventati tempi ultra rapidi quando nel 2022 dovevi colpire la Juventus, capiremo e vedremo quali saranno i provvedimenti. Il vero Gianluca Di Marzio ha scritto che dovesse, ecco Maurizio, grazie da Genova. Il vero Di Marzio ha scritto che dovesse arrivare Mancini, il DT potrebbe essere Chiellini. Se dovessero restare Maldini e Leonardo, allora il prescelto sarebbe Thiago Motta. Se Chiellini dovesse lasciare la Juve per la nazionale, sarei molto deluso. Hai ragione, Maria Grazia. Sarei molto deluso anche io, ti dico la verità, perché mi tornerebbe in mente poi anche quando Giorgio e Bonucci, ricordo quella famosa partita contro la Fiorentina, non la giocarono perché preferivano preservarsi per la nazionale. Allora io là mi comincio a domandare: che cosa c'è al primo posto nel tuo cuore, Giorgio? La Juve, che deve tornare a vincere, o la nazionale? Perché a livello nazionale questo movimento alla Juventus l'ha sempre avversata, tant'è che io ho apprezzato molto il fatto che a Buffon sia stato chiesto di tornare e lui con coerenza ha detto no. Ti dico la verità, mi ha stupito anche, perché mi sarei aspettato che avessi detto sì, torno in sella, tanto mi avete chiamato voi, non sono io, io ho dato le dimissioni, mi avete richiamato e vabbè, accetto, vengo. Invece no, è rimasto coerente e secondo me lì ha ripensato anche un po' a queste alleanze. Mi viene in mente una canzone meravigliosa, era Santiago de Chile, se non ricordo male, di Litfiba, i veri Litfiba, quando si parlava dei patti lateranensi e c'era quel verso della canzone che faceva dittatura e religione fanno loggia sul balcone, no? Cioè, se devi andare a fare, ad allearti con chi ha colpevolmente e volutamente attaccato la squadra che dovrebbe essere quella del tuo cuore, a te non ti verrebbe mai, poi mai in mente di andarci a lavorare insieme. Quindi sì, resterei deluso anche io. Enzo da Ciriale, Colomani comunque dopo un anno e mezzo ancora non fa, non ha segnato un gol per la Juve. Scherzo, mi piace molto Colomani, ma i lunghi corteggiamenti dopo tanto tempo magari le aspettative non vengono rispettate. Un abbraccio. Questo è un dubbio, una paura che ci si può portare dentro e che può diventare un peso per il giocatore, che secondo me però, qualora arrivasse la tanta cognata fumata bianca, potrebbe liberarsi, essere un po' libero e dire finalmente ci sono, e con l'entusiasmo vincere la pressione, ma la pressione se la fa scivolare addosso, e trasformare in gioia e motivare il perché la Juventus aveva puntato su di lui. La Juventus nel 2006 non ha saputo difendersi, non ha voluto, secondo me è evidente la seconda, come nel caso delle plusvalenze, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Sbaglio per sua diretta missione, l'alternativa a Maldini era Bergomi. Se si dimette l'ex milanista, vedrei logica la nomina dell'ex interista Severino Valcamonica. Sì, credo, ma credo che poi alla fine, se arriverà Thiago Motta, troveranno, vorrà dire che hanno trovato un'unione di intenti, ma la Go farà di tutto per non andare incontro a questa che sarebbe veramente una figuraccia, neanche un mese di lavoro di Maldini e di Leonardo. Sentiamoci qualche nota vocale.
Ciao Vincenzo, sono Alessandro dalla Colombia.
Ciao Ale.
Voglio solo dirti una cosa, sei stato perfetto con la tua introduzione.
Grazie Alessandro.
E ti dirò di più, pensando a tutto questo già dal 2006 e poi tutto quello che hai elencato tu, non è che avessi dubbi, però mi sono accorto di quanto ancora di più amo la Juve, perché con tutto quello che ci fanno, se non ci siamo noi vicini, ragazzi, sempre forza Juve.
Grazie di cuore per il messaggio, e sicuramente ribadisco quello detto prima, mi sarò anche dimenticato qualche passaggio, però è bene ogni tanto fare questi riassunti per ricordare a tutti quello che è successo. Per me se Chiellini lascia chiude con la Juve, dice Adam, quindi siete molti che insomma eventualmente sulla questione Chiellini siete abbastanza arrabbiati. Tornando un po' sulla domanda che vi avevo fatto, ovviamente se dovesse andare in porto, domanda che vi ho fatto sulla partita, cominciano ad arrivare le prime risposte. Francesco da San Giorgio dice: io della partita con lo Standard mi chiedevo com'è possibile che un nazionale come cambiasse non riusciva a mettere un cross in mezzo decente. Francesco, io sono stato molto duro nel reel di stamattina su Facebook con Cambiasso. Io onestamente non accetto certi comportamenti in campo, ancora una volta passaggi sanguinosi, e non mi si venga a dire sì, però non gli diamo la croce a una partita di amichevole di luglio, perché questo lo fa nell'amichevole di luglio, perché questo l'ha fatto nella partita di Europa League, di Champions League, perché questo l'ha fatto nelle partite che contavano in campionato, perché questo atteggiamento in campo poi si sposa con l'atteggiamento fuori dal campo, con delle dichiarazioni che proprio hanno tutto meno a che vedere con lo spirito della Juventus. Quindi io onestamente credo che la storia con Cambiasso sia ampiamente finita, chiusa. Spero che la Juventus possa trovare un'alternativa a sinistra, preservandosi magari Cabal, visto che insomma non lo terrei, sia chiaro. Però Spalletti sembrava avesse detto: no, il ragazzo comunque sta dimostrando di poter essere totalmente utile, molto utile. E io Cambiasso veramente, se ci fosse, tanto che stamattina mi hanno chiesto: lo faresti il cambio con Frattesi? E io ve la rigiro a voi questa domanda. A me Frattesi non fa impazzire, però Frattesi è sicuramente meglio in questo momento, lo possiamo dire, di Douglas Costa, Douglas Luiz, magari nessuno vuole. Di Douglas Luiz, sì. Di Arthur, sì. Di Miretti, sì. Con Cambiasso ce ne possiamo privare? Io direi sì, subito. Quindi prima non ero molto d'accordo, adesso sono sinceramente d'accordo. Altra nota vocale, Latini.
Buongiorno Vincenzo, Cristian da Campobasso, buon pomeriggio, anzi, meraviglioso, meravigliosa, meraviglioso.
Ecco.
La tua apertura di trasmissione,
grazie.
Meraviglioso. D'accordo su tutta la linea, questo pezzo lo salverò e lo riproporrò quando andrà riproposto per chi non riesce a capire.
Bisogna ricordare
che cosa vuol dire l'odio nei confronti della Juve, che a cosa ha portato. Stupidini loro, mi dispiace. Stupidini l'invidia e il non saper fare le cose, che è ancora peggio, dove ci ha portato. Meraviglioso.
Grazie di cuore, amico mio. Ogni tanto, come dico io, bisogna ricordare le cose, scusami davvero se ti sfumo, ma per cercare di dare spazio agli altri, e poi perché mi stavi emozionando, poi non vorrei che sembrasse troppo nei come a me, però veramente vi ringrazio. Altri messaggi che sono arrivati: Inter proietta a livello politico il presidente del Senato, quindi c'è poco da essere tranquilli. Cambiaso è da cacciare dopo le famose dichiarazioni a fine campionato, dice Dario da Palermo. Dentro o fuori dal campo non è un giocatore con la mentalità che ci segue, la mentalità che ci serve. Io vedrei bene con un completo di cartone. Buonasera Vincenzo, qualche anno fa un tale diceva che voleva passare a mangiare da un ristorante da 10 euro a uno da 100. Il destino non solo ha voluto che attualmente un ristorante da 10 euro sarebbe un sogno, dobbiamo accontentarci di un buffet o banco alimentare. Spalletti mi fa venire dei dubbi, come ha potuto accettare questo? Non ripartiamo bene, dice Alfio della Sapria, perché secondo me lui, come l'amico di prima, si fida anche molto di questa classe dirigente. E lo credo anche io. Tra l'altro anche Spalletti ha spoilerato il fatto che c'è un continuo dialogo con Elkan e che benché non ci siano grandi disponibilità economiche si farà di tutto per fare quello che bisogna fare nella rosa della Juventus, se voglio essere fiducioso, quindi aspetto le notifiche delle ore 20. 10 minuti d'applauso per l'introduzione che ha fatto Carlo Vincenzo, un'introduzione che inquadra non solo cosa sta vivendo il calcio italiano per quello che ha colpito la Juve, ma un'introduzione del DNA juventino. Chapeau, grazie Francesco da Ischia, ti ringrazio tantissimo, veramente vi ringrazio tantissimo. Mi state confondendo e allora faccio una cosa, ve la dico dopo, perché prima devo contrattare con Gabriele Latini. Mandami una nota audio nel frattempo, Tini.
Vincenzo, ma tu l'hai notato Spalletti... La faccia tesa, sembra molto dimagrito, in tensione. Secondo me è talmente incazzato che non riesce nemmeno a scapocciare, come dici tu, che lo fa quando perde la pazienza. Lo stiamo veramente portando al limite, eh? Rischiamo che se ne vada per esasperazione. Vedano in società di darsi una mossa. Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, allora Spalletti, l'ho notato anch'io che è dimagrito moltissimo, l'hai notato Latini pure tu, poi ti faccio qualche foto, proprio sembra, ma qua già di suo non è che era uno corpulento, sì sempre è stato, infatti stavo dicendo proprio questo, però adesso se lo vedi e te lo farò vedere da qualche foto, ma veramente penso che abbia perso altri 3-4 kg. Allora Luigi, non so se eri presente... Sì, a furia di stare con le maniche lunghe, sta sudando, sta facendo la sauna. Non so se eri presente venerdì quando vi raccontai qui su Radio Bianconera quello che mi raccontò Luca Calamai la mattina su TMV Radio. Luca, in maniera non diretta, nel senso non faccia a faccia, ma in modo suo, perché comunque conosce Spalletti, parlandoci, si è sentito dire che lui è molto arrabbiato da se stesso, molto determinato con se stesso nel voler restituire alla Juve quello che comunque si sente di aver torto anche lui, perché avrebbe voluto portarlo in Champions League, quindi sicuramente è tornato molto carico e molto arrabbiato, non ha passato una buona estate perché era arrabbiato. Io comincio a pensare anche che probabilmente la mamma non stava molto molto bene, quindi forse anche il suo umore, sul suo umore pesava le condizioni della mamma, che poi oggi ci ha lasciato, e quindi ancora un grande abbraccio a Luciano Spalletti per la grave perdita che ha avuto. È arrabbiato, ma è arrabbiato più con se stesso e soprattutto con quelli che in campo non fanno la differenza, non ci mettono la qualità e la voglia che ci devono mettere. E poi sicuramente, secondo me, ci vede anche una componente di preoccupazione minima per quello che è il mercato, che sa di essere che sia complicato, e se lui vuole restituire qualcosa di speciale alla Juve ha bisogno comunque di uomini che siano all'altezza, e questi uomini devono arrivare, altrimenti lui farà il massimo, ma poi dopo non se la sentirà nemmeno di dire che la società non ha lavorato bene, che lui ha chiesto ai giocatori che non sono arrivati, perché ha grande stima di questa società e sa le difficoltà con le quali si stanno muovendo. Questo è il mio pensiero. Luca manda le condoglianze al mister per la scomparsa di sua mamma. Mi candido per allenare la Juventus visto che la dieta non funziona, dice povero Luciano, sta capendo dove è finito, dice Matteo da Pesaro. Vincenzo, con Lukaku in uscita a Napoli e Pellegrino lottiamo per il titolo, a Napoli vogliono sostituirlo con Vlahovic con ingaggio inferiore di quello proposto alla Juve, sono tutti benefattori quando se ne vanno dalla Juventus e da Gazzetta. Guarda, non lo so se andrà così, io su Vlahovic sono sempre stato molto chiaro, quindi per me fuori, ma fuori, se bussa alla porta sa che troverà una carta da 5 milioni, ma soprattutto cioè da una carta, un contratto con scritto sopra 5 milioni e basta, e più passa il tempo e più quei 5 diventano 4, poi 3, poi 2, poi 1, poi 0, ciao. quindi per me può andare dove vuole, e se dovesse accettare di andare al Napoli o addirittura di ritorno alla Fiorentina, che si era parlato anche di questo, pensate un po', a me farebbe veramente soltanto che sorridere. Non lo considererei un'occasione persa, ma avrei soltanto la conferma di quello che pensavo. Vai Latini, un'altra nota vocale.
Ciao Vincenzo, buonasera.
Ciao.
Allora, per quanto riguarda la nazionale, vabbè, incomincio subito col dire che, cioè, circo forse è offendere quelli che fanno il circo, quindi non vado oltre. E direi una cosa: se chiamano Chiellini, per me può tranquillamente andare. Io trovo che alla Juve non dia nulla. Grandissimo calciatore, ma come a livello di dirigente, no. No, perché non... molle, non è in grado di trasmettere la Juve in intimità, malgrado lui sappia che cos'è e l'abbia incarnata molto bene da difensore, da giocatore. Purtroppo non riscontro la stessa cosa come dirigente, quindi secondo me, adesso avendo dei dirigenti all'altezza, se vuole andare nel nazionale, secondo me ci toglie anche un problema. Un abbraccio, Cinzia da Fasare.
Grazie Cinzia, grazie. Io ti dico la verità, mi aspettavo anch'io molto di più da Chiellini. Ora, in che ruolo, dici tu, che cosa doveva fare? Doveva allenare, doveva sostituirsi a qualcuno? Ricordiamo che quando c'era Motta non lo facevano entrare nello spogliatoio, non lo facevano parlare con la squadra. Poi è arrivato Tudor, lui si è impegnato appunto a fare il cambio Motta-Tudor per cercare di riportare un po' di juventinità. Fallito anche questo. Mi sarei aspettato che magari lui intervenisse in maniera un po' più consistente all'interno dello spogliatoio, con giocatori svagati che di Juve non hanno niente. Quindi dovesse andare, resterei deluso, però ecco, non se ne va uno che tu dici ha lasciato l'impronta. Da giocatore sì, ha scritto la storia della Juve, da dirigente un po' meno, quindi concordo con te. Spalletti ha perso diversi chili perché non sa che pesci prendere, si trova davanti a una squadra malarmata, Branca Leone alle crociate, Samuele da Viareggio che ci saluta. Inoltre, per quanto riguarda lo stato vegetativo del calcio italiano, della FIGC e della Nazionale, è accaduto perché negli ultimi 20 anni l'unico scopo è stato affossare la Juventus, esatto quello che dicevi in apertura, erano talmente presi e concentrati con il loro odio che non hanno visto il calcio italiano morire tra le loro mani. Silvia, esatto Silvia, esattamente quella che è stata la mia introduzione, quindi siamo perfettamente allineati. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Latini.
Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo da Firenze.
Ciao Matteo.
Io credo che Andrea Agnelli sia stato lungimirante ed è stato fatto fuori proprio per questo. Io penso che ci sia solo una persona che può risollevare il calcio in generale in Italia, ed è lui, ed è proprio Andrea Agnelli la persona giusta. Però purtroppo è stato fatto fuori perché è scomodo, perché è juventino. E purtroppo questa è la verità.
Matteo, guarda, dici una cosa che io condivido molto. E sono consapevole che chi non ti fa Juve e magari possa sentire una cosa del genere, gli vengono i brividi e cominciano a dire sì, proprio lui, così, perché poi si affida alle narrazioni di questi anni, come no, la padella nella brace, questo solo gli juventini lo possono dire, perché non accetterebbero mai che c'era un uomo che si chiama Andrea Agnelli e queste cose le aveva previste anni fa. Sono d'accordo anche io che paradossalmente sarebbe l'uomo ideale, giovane, istruito, preparato sull'argomento, consapevole, lungimirante, che entrando ai piani di comando del calcio possa portare i cambiamenti che servono. Dopodiché direbbero è entrato Agnelli, abbiamo finito, adesso vincerà lo scudetto sempre la Juventus. Dopodiché lui stesso, per l'amore che prova per la Juventus, eviterebbe di entrare in questo ruolo. Dopodiché c'è da capire una cosa, perché la presenza, non di Maldini, della figura di Maldini ha scoperchiato un altro vaso di Pandora. Cioè quale? Che fino adesso le decisioni non le prendeva Gravina, le prendeva qualcun altro. Perché se la Lega di Serie A, in particolare sotto le sembianze di un'unica persona, insiste che il CT debba essere un altro, a che titolo lo fa? Non sono loro che devono decidere, deve decidere il presidente federale. e in questo caso deve decidere il direttore tecnico, diciamo così, identificato dal presidente federale, e invece arrivano le pressioni dall'altra parte. Allora la domanda che ci si dovrebbe porre è: fino adesso chi ha preso le decisioni per il calcio italiano? Gravina, la presidenza federale, o ci sono delle poltrone occupate da personaggi, però le decisioni vengono prese altrove? E da chi? E perché? E di chi sono le responsabilità? Perché sono queste le domande che bisogna porsi. Ultima pausa per noi, al rientro Luca Gramellini, e poi soprattutto andiamo avanti con le nostre riflessioni. Vi aspetto.
Due colori, due voci.
Grazie dalla provincia di Firenze, ci dice: in qualche modo dobbiamo far conoscere il nostro disappunto, è l'unico modo che conosco è colpirli al portafoglio, facendo le disdette alle TV private. Poi c'è il messaggio di Vittorio: della nazionale non me ne può fregare di meno, credo che l'errore più grande che ha fatto la società è stata la scelta dei calciatori, tanti errori condizionati anche dalle idee degli allenatori, però seppure un Allegri sbaglia le scelte c'è poco da fare, oggi ci rendiamo conto chi è, cos'è Luiz o Arthur o Cambiasso. Vincenzo, ci vuole un altro, un centrocampo con la Cazzimma. Una domanda: quanti di questi rimangono per provare? Punizioni, tiri fuori d'aria, rigori, calci d'angolo? Per me, vedendo le partite, nessuno è Vittorio, purtroppo è quello che penso anche io. Diamo il buon pomeriggio, come sempre lo abbraccio e lo ringrazio, a Luca Gramellini. Ciao Grammo.
Ciao Vincenzo, eccolo. Ben trovato, grazie dell'invito. Sei... un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Questo invece è lo sfondo di quando sei ritornato a casa, quindi è tutto a posto, sei a casa, sei a casa. Allora,
sono a casa.
Ti faccio intanto esprimere sulla meravigliosa gestione della nostra nuova Federazione Italiana Giuoco Calcio, della questione CT, la tua idea, il tuo pensiero.
Ma è la mia idea, penso che sia quella di un po' di tutto, un po' di tutta Italia. Siamo veramente una cosa che definire imbarazzante non rende merito alla situazione che stiamo attraversando. Quello che doveva essere il nuovo corso, in realtà con Malagò non poteva che essere il solito trito e ritrito scenario tipico della mentalità italiana. Nulla di nuovo, perché anche con l'inserimento di figure che di calcio sicuramente ne saprebbero e potrebbero portare anche un qualcosa di aria fresca. Poi abbiamo visto com'è andata con la gestione del CT. Chiaro che le interferenze della politica sono, cioè la politica ne dovrebbe stare abbondantemente fuori da queste situazioni, invece purtroppo anche qui la politica deve metter bocca, deve dire la sua. E nulla, credo che sarà veramente difficile venirne fuori e soprattutto pensare di riavere un calcio italiano a livelli importanti nel giro di breve. Io penso che siano a rischio tremendamente sia i prossimi europei, ma mi spingo ben oltre, perché se questo è diciamo quello che siamo in grado di perpetrare, anche i mondiali.
Tra l'altro, Luca, parlavamo, no? Io ho fatto un'introduzione ricordando che nel 2012, era l'ottobre del 2012, Andrea Agnelli aveva già previsto praticamente tutto, aveva detto: qua bisogna cambiare tutto, riforma dei campionati, settori giovanili, stadi, altrimenti il nostro calcio morirà rispetto ai calci degli altri, diciamo, paesi. Nessuno lo è stato a sentire, lui ha importato questa sua idea nella Juve, ha vinto per 9 anni di fila lo scudetto, per 10 anni almeno un trofeo, gli altri invece di imitarlo, di seguirlo, l'hanno buttato giù e poi abbiamo visto come è andata a finire il calcio italiano. E quindi gli amici giustamente dicevano: paradossalmente l'uomo che potrebbe salvare la federazione, che avrebbe potuto salvare la federazione, la lungimiranza, era proprio lui, cosa chiaramente impossibile visto quello che si pensa e che si è fatto ad Andrea Agnelli. Però era quello che aveva capito tutto e quello che probabilmente avrebbe saputo mettere meglio mano a quello che era il programma per risorgere, no?
Sì, questo è il tuo pensiero, che io condivido, e quindi è anche il mio, però bisogna anche poi essere sinceri e onesti. C'è tanta parte della tifoseria stessa bianconera che la vede in maniera diversa, perché io mi trovo spesso a confrontarmi con persone che ritengono che Andrea Agnelli alla fine sia stato il male della Juventus, con le sue scellerate scelte, idee, e quindi io credo che alla fine ci si meriti un po' quello che abbiamo, perché non riuscire a comprendere come, pur commettendo errori, Andrea Agnelli fosse stato sicuramente lungimirante, un visionario di quella che era poi la situazione che saremmo andati a vivere pochi anni dopo, Beh, significa avere veramente il prosciutto negli occhi, e quindi penso che sia giusto quello che stiamo attraversando, ci meritiamo questo. Se di Agnelli si ha questa concezione, io credo che poi tutto si ripercuota sulla Juve e sul campionato e sul calcio italiano in generale.
Se, ma tanto è una probabilità, non fosse Thiago Motta il CT della Nazionale, ma fosse Mancini, e quindi Maldini si dimettesse e chiamassero Chiellini che accettasse, ti deluderebbe un po'?
Tantissimo, tantissimo. Significherebbe uno smacco importante, ma significherebbe che allora all'interno della Juventus stessa le cose non funzionano assolutamente come ci hanno raccontato, e quindi rimarrei male. È chiaro che mi aspetto che, alla luce di quello che è emerso, Maldini e Leonardo possano rassegnare le dimissioni. Io personalmente le avrei rassegnate seduta stante, perché nel momento in cui vengo chiamato per formare il nuovo corso e le mie scelte vengono messe in discussione prima dalla politica e poi avallate dallo stesso presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il quale, a mio modo di vedere, e qui apriamo un altro tema, avrebbe anche da interessarsi ad altre situazioni, visto che abbiamo un campionato che sta per cominciare e sicuramente non sotto i migliori auspici per quello che è il clima che sta vivendo in questo momento la nostra Serie A. Se lui è il primo a mettere in discussione l'operato di Maldini e Leonardo, non condividendo le scelte, io personalmente, fossi in loro, mi sarei già dimesso.
Parliamo di Juventus adesso, Luca. Cosa ti è arrivata come indicazione per quello che possono contare le amichevoli di luglio da queste prime uscite di una Juventus ovviamente totalmente incompleta, a parte i chili persi da Spalletti, al quale facciamo il cordoglio anche da parte tua, immagino, per la scomparsa della mamma?
Assolutamente sì, assolutamente, anzi, hai fatto benissimo a ricordarvelo, e quindi mi unisco. Per quanto riguarda le indicazioni, sai, io mi sono espresso in questi termini: il calcio di luglio, di agosto, quindi figuriamoci quello di luglio, lascia veramente il tempo che trova. Però è chiaro che le indicazioni sono di una Juve che fatica maledettamente a lavorare sul mercato, e fatica maledettamente per i tanti errori commessi nel recente passato. La speranza, l'auspicio è che questi errori non si vadano a ricommettere, già a partire con l'inseguimento folle per Colomani, cifre che io sento veramente spropositate. Detto questo, ho visto una Juve che in alcuni elementi ha confermato, a mio modo di vedere, quelle che sono le problematiche. Ne cito uno, Cambiaso, ne cito un altro, Arthur, cioè giocatori su cui sicuramente la Juve, Spalletti, vuoi per mantenere alto il prezzo, vuoi per tenere alta la tensione, insomma, ha parlato in certi termini, però obiettivamente parliamo di un giocatore, Cambiaso, che mi sembra molto limitato da un punto di vista della capacità di rimanere concentrato nell'arco della partita e nella percezione del non pericolo in questo caso, ma proprio della maglia che sta indossando. E per quanto riguarda Arthur, mi sembra un giocatore che ormai sfiduciato completamente, cioè in tutte le sue giocate non vedo come si possa pensare di poterlo coinvolgere per inserire in un contesto, così come aveva annunciato Spalletti e così come erano le mie informazioni fino a qualche giorno fa, quando poi vedi un giocatore che proprio a livello di mimica corporea, facciale, mi sembra lui stesso essere il primo a non crederci.
Esatto.
Quindi una Juve un po' dismessa in questo momento. Mancano gli acquisti e chi c'è non mi sembra che abbia dato segno di cambiare marcia. Ecco, arrivo anche a Douglas Luiz. In tanti vedono in lui il miglior centrocampista, il giocatore a cui concedere la chance. Io personalmente vedo un giocatore, conosco un giocatore che difficilmente possa essere quello che tutti quanti avremmo voluto e vorremmo ancora, perché non ha veramente il cambio di marcia, il cambio ritmo che chiede Spalletti. Quindi non so che mano possa dare Douglas Luiz a questa Juve.
Ci vuole Mago Merlino, secondo me, con Douglas Luiz, perché veramente l'ho visto male, male, male nell'atteggiamento, anche lui nella mimica. Licina, invece, detto che chiaramente è giovane, detto che qualche errore di posizionamento per una questione di esperienza l'ha avuto, detto che è un amichevole anche in questo caso di luglio, detto che si è giocato con lo Standard Liegi, però ti ha dato qualche segnale di essere un giocatore che quantomeno si vuole mangiare l'erba, si vuole far vedere, ha anche delle buone intuizioni, ho visto che poi cerca sempre la verticalità, punta anche la porta volendo, insomma è un giocatore che secondo te può crescere con Spalletti e può essere addirittura utile alla prima squadra quest'anno.
Beh, l'auspicio è quello. Io credo, alla luce di quello che sta vivendo, attraversando, vivendo il campionato italiano, la Serie A, dove noi vediamo squadre che in nemmeno 48 ore si è deciso di andare a prendere un giocatore dal valore di 120 milioni, con uno schiocco di dita vanno e lo prendono, e invece vediamo come le squadre di Serie A siano in grande difficoltà a lavorare sul mercato, e in virtù di questo penso che la Juve, che prima di tutto ha investito sulla Juventus Next Gen, debba cercare di allevarsi i propri campioni in casa e quindi magari poi dal serbatoio della Next Gen portarne ogni stagione 1-2 di quelli meritevoli nella prima squadra, fargli vivere l'esperienza della prima squadra, rimanere a contatto con quanti più campioni possibili. Oggi parlare di campioni è veramente difficile, me ne rendo conto, però c'è poco da fare, non potendo andare a spendere cifre importanti devi cercare di valorizzare quello che è futuribile, e io credo che Licina sia un giocatore che possa avere anche un discreto futuro. Lo stesso dicasi per Owusu, lo stesso dicasi per Obawodu, se si dice così. Quindi quei pochi giocatori che tu hai, cercare di tenerli in prima squadra, perché sicuramente da un punto di vista dell'intensità degli allenamenti ti possono dare molto di più di quello che non ti possono dare i citati precedentemente, ad esempio Arthur, perché questi sicuramente hanno voglia di mettersi in mostra, hanno voglia di bruciare l'erba, e quindi perlomeno dal punto di vista degli allenamenti sarebbero elementi in grado di tenere alta l'intensità. Poi io credo che abbiano anche dei margini di crescita importanti, e quindi valutarli e capire se hanno un futuro per poter essere sia importanti alla Juve o eventualmente cedibili poi in futuro.
Coinvolgiamo i nostri amici. Allora, Massimiliano da Roma dice: Douglas Luiz non deve tornare indietro per aiutare la squadra, dovrebbe giocare col centrocampo a tre, Thuram e Locatelli devono essere i polmoni del centrocampo, lo deve fare solo la fase offensiva. Però è altrettanto vero, dico a Massimiliano, e lascio la parola ovviamente a Luca, che è stato il primo Spalletti a chiedergli di più dopo la prima amichevole, ha detto va bene la tecnica ma deve aumentare i giri del motore e deve dare una mano alla squadra, quindi non esiste nella concezione di calcio di Spalletti un giocatore che si limita a fare le rifiniture, no Luca?
Non c'è dubbio, nel calcio moderno, tolto l'esempio di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, dove sicuramente gli viene risparmiata un po' la fase difensiva, non esiste una concezione di squadra che non preveda 11 giocatori disposti a fare la doppia fase. E quindi è impensabile che in una Juve, poi peraltro non così eccelsa, ci si possa permettere un giocatore dedito esclusivamente alla fase offensiva o la versione d'attacco. E quindi è difficile. Poi comunque quello che deve entrarci nelle orecchie sono le parole di Spalletti nel momento in cui dice: ho bisogno del cambio di ritmo, ho bisogno di un giocatore che non sia monocorde, che non sia monotematico e ad una sola frequenza. Quindi è questo che purtroppo ha sempre limitato nelle sue stagioni bianconere Douglas Luiz, che sia con Thiago Motta che con Tudor e ora con Spalletti non sta trovando il riscontro che il tifoso si aspetterebbe e vorrebbe.
Nota vocale, la commentiamo con Luca, che poi saluto e ringrazio.
Ciao Vincenzo, sono Luca B da Roma sulla spiaggia. Ciao. Di Santa Serena.
Mi
ha fatto venire la pelle d'oca con la tua intro. Dai. Grazie della compagnia, ciao Vinci.
Grazie Luca, allora questa ce la siamo bruciata e facciamo un'altra nota audio, no? Luca, vai.
Ciao Vincenzo, Vinicio da Luca. Niente, volevo condividere un'esperienza spiacevole vissuta ieri in un albergo.
Che è successo?
Da tifoso juventino ho sentito un membro del personale che scherzando, ma neanche troppo, con alcuni clienti di chiara fede viola, parlare in toni molto pesanti dei tifosi della Juve. Quando ho fatto presente che non mi sembrava il caso di usare certi termini e neanche troppo professionale, non è che si è poi montato più di tanto. Mi ha risposto che d'altronde se io sono juventino significa che ognuno ha la propria malattia.
Cioè tu pensa nel 2026, Luca, che cosa dobbiamo sentirci dire? Che essere juventini è una malattia, che ognuno ha la propria malattia, ma queste sono cose che definiscono le persone che ti ti fanno queste accuse e ti dicono queste cose, non certo i tifosi della Juve.
Ma guarda, io vado orgoglioso e fiero ogni qualvolta mi imbatto nelle zone poi peraltro che, per le quali per lavoro frequento, nel dire che ho una malattia, una grave malattia incurabile che è la bianconera, quindi ne sono anche assolutamente orgoglioso.
Bravo.
Detto questo, purtroppo sappiamo quanto la Juve sia odiata e amata più o meno al 50%, quindi chi non l'ama la odia, abbiamo da sempre vissuto queste situazioni, purtroppo fa parte della cultura nostra italica, bypassiamola perché alla fine quello che conta è tutto quello che abbiamo vissuto da tifosi della Juventus in positivo, e oggi purtroppo dobbiamo un attimino arrancare, ma torneremo prima o poi a trionfare, ad essere ancora antipatici come lo siamo sempre stati.
Allora Luca, ti ringrazio e ti saluto soltanto col messaggio di Renzo da Perugia che dice: l'unico problema è che bisogna che parta qualcuno prima di far acquistare qualcun altro, e quindi immagino che è difficile riuscire a cedere. Qual è il nome che secondo te può partire prima?
È difficile, al momento dovrebbe essere João Mario quello più vicino ad una conclusione, fatto salvo che Paratici e Massara non ci sorprendano con un lavoro che stanno facendo magari di sottobosco. La cosa mi farebbe tremendamente piacere. Detto questo, perché prima dicevo inseguire Kolo Muani e ascoltare quelle cifre mi fa venire i brividi in senso negativo, perché purtroppo noi paghiamo gli acquisti di Koopmeiners, di Openda, di Douglas Luiz a cifre spropositate con ingaggi abnormi, e poi se falliscono una stagione non sono piazzabili. Noi invece andiamo ad inseguire un giocatore che non è mai stato un giocatore in grado di spostare gli equilibri, che è vero la Juve si era ambientato bene, ma parliamo di 4 mesi su 6, a cifre spropositate. Un giocatore che la passata stagione, se vogliamo, ha fatto anche peggio di Openda, e quindi io onestamente rabbrividisco e penso che potrebbe essere l'ennesimo clamoroso errore, perché se in una situazione difficile come quella nella quale la Juve oggi, Kolo Muani dovesse non far bene, poi me lo spiegate come lo andremo a appunto rivendere o a mettere sul mercato il prossimo anno con 5 milioni di ingaggio che gli è stato proposto e 45 milioni pagato, punto interrogativo.
Complicato.
Spero di sbagliare.
Complicato, però diciamo che secondo me l'insistenza che stanno avendo su Kolo Muani è proprio sul fatto che perlomeno hanno visto già come è stato all'impatto con la Serie A. Quindi dicono, rispetto agli altri, almeno un'indicazione l'abbiamo avuta. Però dovesse fallire diventerebbe molto complicato. Luca, come sempre, grazie, ti mando un abbraccio enorme. Luca Gramellini, ciao Grammo.
Abbraccione a te e a tutti quanti i tifosi bianconeri all'ascolto.
Che restano con me fino alla fine, perché fino alla fine intanto è il nostro motto. E poi perché ci ascoltiamo altre note vocali. Vai Latini.
Buonasera, sono Maria Grazia. Oui,
ciao Maria
Grazia. Hai ragione Vincenzo, scusa. Me ne sono accorta adesso, no, però ho letto il vero di
te
maggio.
Ne dico una, allora, c'è caduto pure Santarelli. Vai.
Coppia Maldini-Leonardo dovesse proseguire, ci sarebbe Thiago Motta. Altrimenti, se dovesse essere scelto Mancini, ci sarebbe Chiellini come DT. Cioè, quindi cosa fa? Chiellini dopo un anno lascia la Juve? Così? Come se niente fosse? Tutto questo attaccamento e amore per la Juventus dove è finito? Nel cestino della spazzatura, per non dire altro? Sarebbe un'enorme delusione, sì, posso dirlo. Buona serata.
Ciao ciao ragazzi, c'è cascata anche Santarelli, ma si è affrettato a scrivere nel gruppo: ragazzi, Di Marzio ha detto che Materazzi sarà il nuovo Tantare, è fake. No, no, è vero, no, è Di Marzio, no Di Marzio. Ah, è vero, hai ragione. Quindi, ma ci siete cascati in tanti, però fate sempre attenzione, perché a volte usano la foto di Gianluca, magari vedi anche che c'ha tanti follower. C'è una I che manca, uno là per là butta l'occhio, dice oh guarda che va a succedere. Guardate bene, soprattutto quando vi sembrano notizie inverosimili. Allora, ma ragazzi, però mi dai all'assist per dire anche un'altra cosa che condivido. Io mi aspetterei, per esempio, che così come è uscita questa, chiamiamola indiscrezione, rumors, come volete voi, sia lo stesso Chiellini, con i suoi profili social o con un comunicato affidato ai social della Juventus, a dire smentisco categoricamente il mio possibile interesse per un ruolo della nazionale. Sono alla Juve, sono orgoglioso di essere alla Juve, resto alla Juve, andiamo avanti così che ci risorgeremo. Cioè mi aspetterei più che il silenzio una presa di posizione immediata, ma insomma poi capisco che ognuno agisce a modo suo. Qui a Volterra, città di turismo importante in Toscana, un ristorante ha messo all'inizio del ristorante benvenuti a tutti fuori ai juventini con la bandiera della Fiorentina, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, Danilo. Un po' di pazienza ci vuole, purtroppo è un mondo di ignoranti. Non ricordo il nome, ma è andato a Genova, centrocampista, buon palleggiatore, Puccia. No, vabbè, dai, che, forse è più utile alla causa. Sicuramente non è, però non sarebbe quello l'obiettivo, secondo me, per il centrocampo. Io intanto spero che possano trovare l'accordo con Kessié, che intanto è quello che ci serve. Poi dopo tutto il resto vediamo. Altra nota vocale, Latini.
Ciao Vincenzo, Giulio da Parigi. Comunque, secondo me la riflessione lì va fatta sull'Italia in sé, perché Giulio da Parigi potrebbe essere Giulio da Roma, Giulio da Venezia, Giulio da Milano. Invece Giulio da Parigi, in Italia è tutta una barzelletta, non è soltanto la Federazione Italiana Gioco Calcio o l'AIA, è tutta una barzelletta, non c'è la sicurezza della pena, non c'è una giustizia giusta, non c'è una giustizia veloce, e di conseguenza la gente se ne va, quelli che non possono stanno lì e persecchiano, come persecchiano anche i dirigenti italiani, che sono ridicoli. Maldini è un buon calciatore, è stato un ottimo calciatore, come dirigente è ridicolo. Leonardo non ne parlo, ma sono ridicoli. Il problema è che il nostro Andrea Agnelli era un visionario, e come tutti i visionari aveva uno sguardo oltre, sì, i 10, sì, 15, 20 anni. Questi, sì, guardano solo la poltrona, all'oggi e al domani. Ciao, un bacio.
Ciao, io ti ringrazio per questo messaggio, perché lo condivido, nel senso che non sempre chi ha fatto bene sul campo poi necessariamente possa far bene come dirigente. In passato capitava più spesso, adesso un po' più di rado. Non c'è preparazione, non c'è gavetta, e quindi spesso e volentieri poi si spendono quella moneta di riconoscenza, di fama, di stima da parte del mondo del calcio, ottenuta però con un altro ruolo, interpretando ruoli che poi magari ci vuole quella grande abilità nel saperli fare, molti non sono in grado di riuscirli a fare. Sì, una bufala, ma Ventura CT, almeno a meno che non sia successo qualcosa di folle negli ultimi secondi, ma veramente credo di no, ce l'avrebbero anche comunicato, ma insomma è una bufala, mi sento di poter dire che è una bufala. Poi succede stanotte e non declino ogni responsabilità, ma assolutamente no. Altra nota vocale, Tini.
Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Vince, io do una mia lettura e poi ognuno pensa come vuole. La preoccupazione sta anche nel fatto che giustamente Spalletti non può sbraitare alla Gasperini, perché ha anche lui le sue colpe per l'anno scorso.
Certo.
Però la preoccupazione, poi, sai che cos'è?
Qual è?
Che dopo non c'è vicinanza alle prime difficoltà, poi il capo espiatore è lui. E onestamente essere puntato in dito per il secondo anno è un po' dura. Speriamo bene che la società lo accontenti, e che accontentando Spalletti accontenta un po' a tutti i tifosi. Un abbraccio.
Ciao Antonio, un abbraccio a te. Sì, ma il senso è quello, e comunque credo che, così come Spalletti abbia grande fiducia in questa dirigenza, la dirigenza abbia grande stima in Luciano Spalletti, quindi le due linee andranno avanti insieme con la volontà di resistere a qualsiasi mareggiata possa arrivare da questa stagione, o magari qualsiasi onda possa essere cavalcata in questa stagione. In sintesi, se le cose dovessero andare male, credo che Spalletti continuerebbe ad avere fiducia in questa società. Questa società sarebbe consapevole del fatto che non ha messo in mano all'allenatore una squadra competitiva per fare più di quello che Spalletti magari riuscirà a fare. Ma l'idea è quella, insieme, ognuno di dare qualcosa in più, perché non si può fare il mercato che si desiderava fare, ma si farà il mercato che si potrà fare, quindi però più vicino possibile alle esigenze del giocatore e dell'allenatore, con l'allenatore più bravo possibile ad allenare questo gruppo per aspettare poi i veri colpi più avanti. Abbiamo il tempo per sentirci un'altra nota vocale, ce la sentiamo e poi vi saluto.
Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti gli amici di Radio Bianconino.
Ciao.
A Vlahovic va a Napoli per fare panchina di Højlund, penso che questo lo sa. Cioè, non credo che va a Napoli e gioca al posto di Højlund, che non è superiore ad Højlund. Quindi non credo che poi Napoli gli dà 5-6 milioni per sederlo sulla panchina. Napoli si vuole liberare di Lukaku perché ha l'ingaggio alto e non voglio fare la panchina, poi prendono la Vlahovic e lo siedono in panchina. strano questa cosa, Credo che comunque a Napoli vogliano una punta che sia in panchina, che possa sostituire Lukaku o Højlund come titolare, ma non credo che prenda Vlahović.
Non credo neanche io, poi dovesse succedere, a farci loro. Allora, mi arrivano, così ve le do in chiusura di puntata, degli aggiornamenti dalla nostra redazione. Ringrazio in particolare Mico Nicolino, che ci dice intanto Stefano Sarandin, che è sempre molto informato su determinate situazioni, ci segnala che Thiago Motta non è mai stato convocato, cioè sentito, intercettato o chiamato dai vertici federali, quindi Thiago Motta non ci sarebbe neanche una chiamata, almeno se ne si parla di lui, ma lui non lo sa. Mancini resta in Pol, sarebbe una scelta di Malagò, quindi a quel punto Maldini lascerebbe, solo che insomma si parla di Chiellini, che però quel ruolo che gli farebbero fare non l'ha voluto fare la Juventus, se lo facesse la nazionale sarebbe una delusione doppia. Detto questo, ci salutiamo, vi ricordo che a partire da oggi il buon Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione di Radio Bianconera si interrompe con il sottoscritto, ovviamente seguiranno repliche eccetera eccetera, per qualsiasi altra cosa ci sentiamo sui social e sicuramente domani con tutta la programmazione di Radio Bianconera come sempre, a breve anche da inizi di agosto mi vedrete anche oltre che il pomeriggio la mattina nella rassegna stampa, quindi giusto per fare qualcosina in più, perché sennò non ci divertiamo. Grazie Gabriele Latini in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci vediamo domani, ciao a tutti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.